Radio Giornale.
Non solo in Svizzera, un'esplosione di casi da coronavirus, anche in Ticino si cerca di mantenere attivo il contact tracing, obiettivo dichiarato, evitare chiusure generalizzate. A Ginevra, grido di allarme degli ospedali universitari, ricoveri in aumento esponenziale, sospesi tutti gli interventi non essenziali. Parole dirompenti nella Chiesa, ma non solo, fanno discutere le aperture di Papa Francesco a maggiori diritti per gli omosessuali. Nel giornale la valutazione di un vaticanista. Un aiuto per chi paga le conseguenze più gravi della pandemia. Giornata di raccolta fondi lanciata dalla catena della solidarietà. Vi proporremo la testimonianza di chi opera sul campo. Preoccupa in Svizzera l'impennata di contagi da coronavirus, dove in 24 ore i casi sono praticamente raddoppiati. Se la situazione non migliora, ha dichiarato ieri il ministro della Sanità, Lambert Se, mercoledì prossimo il Consiglio federale adotterà ulteriori misure restrittive. E le cifre di dettaglio messe a disposizione ieri dal medico cantonale ci indicano come in Ticino il tasso di persone positive su 100.000 abitanti sia fra i più alti d'Europa. Ci dice di più Francesca Calcagno.
331 nuove persone positive negli ultimi 14 giorni su 100.000 abitanti. Fino a poche settimane fa il Ticino era ampiamente sotto la soglia che definisce un luogo a rischio. Ora non lo è più. E non lo è neppure secondo l'altro parametro che viene utilizzato dal Centro di Malattie Infettive Europeo, il numero dei test risultati positivi sul totale. L'unica cifra bassa è quella del numero delle persone ospedalizzate, 35. Giorgio Merlani, medico cantonale, non si a marzo la situazione è diversa. Allora, dove siamo?
Stiamo osservando da vicino col microscopio quello che è successo probabilmente già in febbraio e che non vedevamo perché non sapevamo che il virus circolava probabilmente già da prima dalla Lombardia, perché avevamo delle capacità diagnostiche che erano inferiori a quelle che abbiamo adesso. Quello che stupisce è la rapidità della diffusione.
Con i numeri di questi giorni il tracciamento diventa molto complicato e allora stiamo già abbandonando la fase di contenimento. Così è stato durante la prima ondata, si è dovuto ammettere di non riuscire più a contenere il virus.
Lo scopo è il contenimento ancora, poi si può disquisire a lungo se è credibile o non credibile, se riusciamo o non riusciamo. Quando si passerà alla mitigazione sono delle fasi che vengono annunciate in maniera ufficiale. Io mi permetto di dire che siamo in fase di contenimento, ma facciamo anche mitigazione. Nel senso che i gruppi a rischio protetti, attenzione, rinforzare gli ospedali, mettere già in atto tutte le altre misure, e quando passeremo alla fase di mitigazione non abbandoneremo nemmeno completamente il contenimento per cercare comunque di tirare il freno anche se stiamo andando a 200 all'ora.
L'obiettivo dichiarato rimane quello di evitare chiusure generalizzate.
Evitare chiusure generalizzate dunque. Si ferma invece il calcio regionale. La Federazione Ticinese ha infatti deciso di rinviare tutte le partite previste nei campionati che vanno dalla seconda alla quinta lega, e questo a partire da domani e fino al 12 novembre. Il provvedimento richiesto negli scorsi giorni da alcune società riguarderà anche l'attività degli allievi e dei seniori. E a proposito di chiusure praticamente quasi generalizzate, le ha decise ieri il Canton Vallese, dove da oggi vita pubblica e privata subiranno forti restrizioni. Proibiti infatti tutti i ritrovi di oltre 10 persone anche in ambito privato. Chiusi musei, cinema, discoteche, palestre, mentre bar e ristoranti devono cessare l'attività alle 22. Intanto a Ginevra gli ospedali universitari lanciano un grido di allarme. L'aumento rapido dei ricoveri li costringe già a rinviare le operazioni non urgenti e la seconda ondata potrebbe essere più intensa della prima. La corrispondente dalla Romandia, Lucia Mottini.
Malheureusement, avec l'afflux qui est très important, ces lits supplémentaires sont tous occupés.
I letti riservati ai malati Covid sono tutti occupati, spiega Sandra Merkli, direttrice del personale di cura. Occorre già trasformare alcune unità di chirurgia per accogliere i nuovi pazienti.
En unité pour des patients Covid.
E non è tutto, anche il personale ancora provato dalla dura esperienza di questa primavera va riorganizzato. È la realtà della seconda ondata che sta investendo con forza Ginevra.
Aujourd'hui, on sait qu'on double le nombre de patients. Chaque semaine, quasiment.
Il numero di nuovi ricoveri raddoppia quasi ogni settimana e di questo passo da 200 oggi in poco tempo si arriverà a 800.
On risque d'être à 800 patients. Le seul moyen de faire de la place pour ces nouveaux patients, c'est d'arrêter un certain nombre d'activités non essentielles, non urgentes.
Per far posto ai nuovi pazienti, spiega il direttore generale degli ospedali universitari Bertrand Levrat, occorre annullare gli interventi non urgenti. Una misura che a suo parere anche altri ospedali in altri cantoni saranno presto costretti ad adottare. Intanto a Ginevra si torna all'organizzazione collaudata questa primavera, con i malati Covid concentrati nelle strutture dotate di grandi reparti per le cure intensive e gli altri pazienti sempre più dirottati verso le cliniche private. La situazione è estremamente grave, sottolinea il direttore Bertrand Levrat e lancia un appello.
Ce qui se passe à l'hôpital n'est que le reflet de ce qui s'est passé avec 15 jours d'avance.
I ricoveri in ospedale di oggi riflettono quanto si è fatto nella società 15 giorni prima. Evitate quindi i contatti ravvicinati.
Vous frottez les uns aux autres, et bien évitez de le faire.
Voltiamo pagina. Per la prima volta un pontefice si dice favorevole alle unioni civili omosessuali. Papa Francesco ha dichiarato che gli omosessuali sono figli di Dio e hanno il diritto ad una famiglia, chiedendo che vengano approvate leggi sulle unioni civili in modo tale da garantire una copertura legale. Parole contenute nel documentario dal titolo Francesco del regista russo Yevgeny Afinieschi, presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma. Ma quale effetto hanno queste dichiarazioni? Claudio Bustafalo ha chiesto al vaticanista di Repubblica, Paolo Rodari.
Ma diciamo, la novità risiede nel fatto che queste parole le ha dette Francesco. Io non ricordo parole simili del Papa, cioè sulla necessità che gli stati del mondo riconoscano, diano insomma una legislazione anche alle coppie dello stesso sesso. Ovviamente senza che venga equiparato al matrimonio, ma questo è un altro discorso. Anche se più volte esponenti della Chiesa mondiale, io ricordo alcuni cardinali italiani, si sono espressi già in questo senso. Quindi diciamo che le persone omosessuali debbano essere riconosciute all'interno di unioni civili a livello legislativo riconosciute è una cosa già assodata.
Quindi la differenza la fa il fatto che Bergoglio ha detto queste parole da Papa, e sappiamo che il messaggio della Chiesa è universale e non si rivolge solo a zone del mondo, pensiamo all'Europa, al Nord America, che già riconosce i diritti alle coppie omosessuali, ma è rivolto anche a zone come ad esempio il continente africano, dove in larga parte l'omosessualità è ancora un tabù. Quindi che effetto ha questa sua dichiarazione?
Il fatto che queste parole vengano dette dal Papa è una cosa esplosiva in qualche modo, soprattutto perché sia a livello appunto di vari paesi del mondo in cui le persone omosessuali sono, non dico soltanto osteggiate, ma proprio perseguitate, ma anche però è esplosiva per la Chiesa stessa, perché seppure la Chiesa ha fatto molti passi avanti, al suo interno, nella Chiesa cattolica mi riferisco, ci sono molte frange che non ammettono questo tipo di aperture, che ogni volta si parla di omosessuali è come se tornassero ad antiche chiusure, diciamo preconciliari. Quindi queste parole del Papa, seppure non sono nuove di per sé, però è come se diano maggior impulso alla necessità che la Chiesa si concepisca rispetto alle persone omosessuali in modo diverso, faccia dei passi avanti, quindi anche internamente, non solo esternamente, sono dirompenti in qualche modo.
Il vaticanista di Repubblica, Paolo Rodari. Russia ed Iran hanno tentato di interferire nelle presidenziali statunitensi. Questo almeno secondo il direttore dell'FBI per John Ratcliffe. I due paesi avrebbero ottenuto, ciascuno per conto proprio, informazioni dalle iscrizioni sulle liste elettorali. Il capo dell'FBI afferma che l'Iran avrebbe poi inviato email false spacciandosi per un gruppo di estrema destra americano allo scopo di intimidire gli elettori, esortarli a provocare disordini e a nuocere al presidente Trump, accuse queste già respinte formalmente da Teheran. E sempre negli Stati Uniti la casa farmaceutica Purdue si dichiara colpevole, ha ingannato i consumatori a proposito dei suoi antidolorifici a base di oppiacei. Verserà una multa miliardaria per regolare la vertenza dinanzi ad un tribunale del New Jersey e poi investirà quasi 3 miliardi di dollari per lottare contro le overdose legate agli abusi di oppiacei, un fenomeno che si è particolarmente acuito durante la pandemia di Covid-19, come ci racconta da Portland Cristiano Valli.
3.000 i casi in California, altrettanti nello stato di Washington, quasi 100.000 in tutti gli Stati Uniti. Sono i numeri spaventosi dei decessi causati dall'epidemia degli oppiacei, cresciuti senza controllo proprio quest'anno. In più di 40 stati si sono registrati aumenti dei casi nell'ordine del 20%, ma in alcune città la crisi è, se possibile, più drammatica. Quasi 600 decessi a San Francisco, 400 a causa di fentanyl sintetico o adulterato, contro 177 vittime di Covid, una crescita quasi del 300% rispetto al 2019. Li chiamano un po' cinicamente side effect, gli effetti collaterali del lockdown. La strategia contro la crisi degli oppiacei negli Stati Uniti, 77.000 vittime solo lo scorso anno, si basa soprattutto sul supporto delle comunità e la riduzione del danno. Un costante monitoraggio reciproco, corsi alle famiglie e dai vicini di casa su come usare il Narcan, un farmaco salvavita in grado di invertire gli effetti dell'overdose. Una rete di supporto che l'isolamento forzato ha dissolto, in concomitanza con la stretta delle forze dell'ordine sui mercati paralleli, inevitabilmente allentatasi a partire da marzo.
La catena della solidarietà lancia oggi una raccolta fondi per l'aiuto internazionale, aiuto rivolto a chi sta pagando le conseguenze più gravi della pandemia. Verranno finanziati i progetti delle organizzazioni non governative partner della catena e in questa occasione vogliamo proporvi la testimonianza di chi lavora direttamente sul terreno. Con noi al telefono abbiamo quindi Lisa Merzaghi, infermiera pediatrica originaria di Maroggia. Buongiorno Lisa, dove si trova ora? Che cosa sta facendo in questo momento?
Buongiorno a tutti, sono Lisa e in questo momento mi trovo a Irol, in Sud Sudan. Con l'organizzazione con cui lavoro sosteniamo un ospedale pubblico. Adesso sto andando all'ospedale, che di mattina ci sono tante cose da fare. Andrò soprattutto a vedere come stanno quei pazienti che ieri, diciamo, non stavano molto bene, a vedere come hanno passato la notte. Si farà il giro con i dottori per vedere tutti i pazienti all'ospedale. Sicuramente ci saranno gli infermieri che mi chiederanno un po' di materiale, un po' di medicamenti, quindi dovrò occuparmi anche della farmacia.
Questo dunque è il suo lavoro. Ci può invece descrivere la realtà in cui si trova, quali sono le emergenze e dirci se è arrivato anche lì il coronavirus?
Mi trovo in una zona dove la popolazione ha comunque difficoltà ad accedere all'acqua potabile e anche al sistema sanitario, quindi le maggiori problematiche che vediamo all'ospedale sono comunque prima di tutto la malaria, soprattutto adesso stagione di pioggia, le diaree, tutte le malattie anche un po' prevenibili dai vaccini. Il Covid qui si sente poco parlare, anche perché tendenzialmente le persone non ci credono e credono che sia solo in Europa.
E alla fine di giornate come questa può dirci come si sente?
Effettivamente le giornate sono molto lunghe, torno a casa tendenzialmente molto stanca, ma con i miei colleghi cerchiamo sempre di fare qualche attività la sera per poter andare a letto con la testa un po' svuotata, quindi facciamo sempre qualche gioco di società. Ma sì, di solito stanca, felice, ma molto 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 stanca.
Stanca ma felice, noi le auguriamo buona continuazione nel suo lavoro in Sud Sudan. Ricordiamolo, Lisa Merzaghi con noi al telefono. E ricordiamo anche che chi vuole partecipare alla raccolta fondi lanciata dalla catena della solidarietà finanziando le 15 associazioni partner avrà tempo fino alle 22 di oggi utilizzando il conto corrente postale 10-15006 con la menzione coronavirus internazionale oppure tramite il sito www.catena-solidarietà.ch o ancora chiamando lo 0800 87 07 07. Siamo ora allo sport con l'epidemia di coronavirus che si fa sentire sempre di più anche nel calcio. Giordano De Lucia.
Sì, perché dopo il Basilea è finito in quarantena anche il Sion, che dovrà restare fermo fino al 31 di ottobre, decisione presa dal medico cantonale valesano a seguito dei risultati dei tamponi effettuati martedì. Il club ha nel contempo chiesto alla Swiss Football League di rimandare le prossime due partite di campionato, ovvero quella di domenica in casa contro il Servette e quella in trasferta a Lucerna del 1 novembre. Veniamo al calcio giocato perché la Champions League ha chiuso il suo primo turno ieri con nel gruppo A il largo successo dei campioni in carica del Bayern di Monaco 4-0 all'Atletico Madrid. Negli altri gironi sorprendente sconfitta interna del Real Madrid battuto 3-2 dallo Shakhtar. Inter e Borussia Mönchengladbach hanno pareggiato 2-2, da notare anche il 4-0 dell'Atalanta sui danesi del Midtjylland e l'1-0 del Liverpool in casa dell'Ajax. E oggi tocca l'Europa League, unica formazione svizzera in campo, lo Young Boys, che dalle 18:55 ospita la Roma. E al Giro d'Italia con il portoghese Almeida sempre in rosa, oggi è il giorno della tappa regina con 207 chilometri da percorrere e 4 gran premi della montagna e soprattutto da scalare il passo dello Stelvio, la cima Coppi da raggiungere dopo 169 chilometri.
Ci fermiamo qui, prossima edizione del Radio Giornale tra poco meno di tre quarti d'ora.